Vuoi girare il tuo film in Italia e non sai da dove iniziare? Italian Film Commissions, l'associazione delle film commission italiane, ti offre supporto, professionalità e accoglienza per la realizzazione del tuo film. italianfilmcommission.it. Fred.
This is Cristiana Palmieri for Fred Film Radio from the Sydney Film Festival.
My name is Roberto Pombo, here on Fred Film Radio, the Festival Insider.
Io sono Laura Buffa e questa è una nuova puntata di Fred Mag.
Mein Name ist Beatrice Bieden und ich spreche mit Andreas Kutschaska.
Fred, the Festival Experience. In 23 languages.
Buongiorno, eccoci qui anche oggi per iniziare il nostro appuntamento The Soup of the Day, il morning show di Fred Film Radio. Insieme a me, come ieri, c'è Chiara Nicoletti.
Nicoletti Spoletti anche giovedì, che bello, buongiorno.
Speriamo che ci raggiunga presto anche la Prudenzi. E noi iniziamo il nostro appuntamento, come sempre, facendo gli auguri a qualcuno. A parte Lino Banfi, auguri Lino Banfi, che è... direi di concentrarci un pochino di più sul cinema, perché è il compleanno di... un attore che tutti conosciamo
e che tutti amiamo,
è
uno di quelli che mette d'accordo tutti. Parliamo del due volte premio Oscar Tom Hanks.
Ma quanti anni ha Tom Hanks? Lo sappiamo?
È del 56.
Del 56, quindi 56, 60, 20, 40, bla 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 bla, 64? Beh, li porta bene, no? Che tra l'altro era anche positivo al Covid, ricordiamolo.
Insieme alla moglie Rita Wilson, mentre erano in Australia, e invece fortunatamente sono tornati sani e salvi. Ecco.
Vogliamo ricordare qualche film di Tom Hanks o non importa? Tanto ne conosciamo tutti.
Quasi insomma. Difficile ricordare i film che non ha fatto. Magari mi dici qual è il tuo preferito.
Ma qualche giorno fa alla TV c'è passato Philadelphia, di cui abbiamo anche parlato altre volte, no? Insieme a Denzel Washington e a come si chiama lo spagnolo?
Io l'ho chiamato come i miei amici.
Veramente
Denzel
molto professionale questa mattina, sì, infatti.
Perché li ho intervistati, ormai capito, Denzel, Antonio
e Tom, i tuoi amici ormai. E vabbè, poi mi ricordo Sleepless in Seattle.
Che bello, Insania d'amore per chi non fosse internazionale. E C'è posta per te?
C'è posta per te, infatti.
Film in cui ho scoperto che ha delle brutte mani.
In che senso?
Perché c'era un momento in cui lui zittisce Meg Ryan mettendole le mani sul naso e sulla bocca, e si inquadrano bene le sue mani e sono brutte.
Le mani brutte sono una brutta cosa, fanno scadere subito un uomo. Io ho delle belle
premi
mani.
Premi Oscar, Golden Globe, una filmografia incredibile, invidiabile, e poi le mani.
C'è una persona di fronte a me che quando ho detto che ho delle belle mani mi ha guardato così, come dire, ma poveretto, non hai altro da dire. Va bene, allora lasciamo stare Tom Hanks e invece ricordiamo che oggi è anche il compleanno di Kelly McGillis, che ricordiamo tutti noi salire... sul vestita in così da militare insieme all'altro Tom,
a Tom Cruise,
infatti sul
Mission Impossible Tom Cruise, colui che a proposito di quando parliamo di longevità là lui veramente attivo fino alla fine, chi lo blocca?
Infatti
Kelly McGillis, di cui ultimamente si è parlato perché non era presente, non è stata neanche chiamata per il sequel di Top Gun, che tra parentesi avremmo dovuto vedere negli ultimi mesi, ma ovviamente a causa della pandemia è stato posticipato, perché le è stato fatto un po' di fat shaming e non solo.
E
lei invece ha dichiarato di stare serenamente come sta. Ritirata a vita privata, e quindi non le può fregare di meno del sequel di Top Gun.
È anche il compleanno di Jimmy Smith, che non so se tu ricordi, però io che guardavo i polizieschi una volta, era uno dei personaggi della serie NTPD, una di queste serie americane di grande successo, una faccia riconoscibilissima se la vedi, non so se l'hai googlato. Googlalo in diretta, se si può dire, e secondo me dovresti riconoscerlo.
Ah, lo conosco,
certo.
Però sai perché lo conosco?
Perché?
Perché lui aveva fatto questo film bellissimo, che era, ve lo dico subito, nei panni di una bionda di Blake Edwards. Ve lo ricordate?
No.
Lui faceva, no, come no, con Ellen Barkin, che diventava, in poche parole, la storia era di quest'uomo donnaiolo ricco che veniva ucciso dalle sue donne, che avevano scoperto che lui se la faceva con più di una. Lui era interpretato da Perry King, ritornava sulla terra nei panni di una donna. Quindi questa era la sua punizione divina per aver trattato male le donne, diventava una donna. Il volto e il corpo di questa donna era di Ellen Barkin, e questo film era, è stato anche ripreso tantissimo nel film con Kasia Smutniak e Pier Francesco Favino, perché proprio su uno di quei classici film sullo scambio di corpi, no? Più riuscito. Quindi, e lui faceva, diciamo, il migliore amico di lui, poi lei, e anche poi interesse amoroso finale. Capito. No, molto tenero.
Va bene, chiudiamo qui il nostro primo intervento di oggi. Facciamo gli auguri anche velocissimamente a Elisabetta Sgarbi, che abbiamo anche intervistato più volte, spesso incontrata al Festival di Torino. E ci ascoltiamo la prima canzone di oggi e poi The Super Day continua, ovviamente, per sempre, come sempre, per parlare di cinema e di Festival del Cinema. Qualche tempo fa abbiamo sentito Cristina Priarone, presidentessa dell'Associazione delle Film Commission Italiane. Anche stamattina siamo andati a disturbare Cristina Priarone. Buongiorno Cristina.
Buongiorno a tutti.
Cristina Priarone è il presidente dell'Associazione Italiana Film Commission, ma è anche il direttore della Roma Lazio Film Commission. E io vorrei chiedere a Cristina che ci racconti di un nuovo evento, un nuovo progetto che stanno seguendo, almeno credo sia nuovo perché io l'ho scoperto da poco. Tra l'altro vi devo fare complimenti perché voi avete ripescato tutte quelle masterclass bellissime che erano state fatte durante in passato, per esempio durante la Festa di Roma, che sono state rese disponibili online. L'ho trovata veramente un'idea molto, molto intelligente, perché erano contenuti che, e sono ancora contenuti che è sempre bello ascoltare e non limitarli magari in solo a favore di quelle poche persone che erano presenti in quell'occasione. Però so che adesso c'è un nuovo progetto che riguarda il premio Strega, dico bene?
Sì, sì, assolutamente, l'immagine stregata. E tanto grazie per quello che hai detto sulle nostre lezioni, che continueranno ad andare online. Invece con il premio Strega abbiamo fatto una partnership ormai dallo scorso Festival di Roma, e questa partnership appunto mira a sviluppare i rapporti tra letteratura italiana e cinema, a partire dai cosiddetti stregati, quindi dai libri selezionati dal premio Strega. E prevediamo tante attività, anche alcune all'estero, che al momento abbiamo sospeso, facendo incontrare gli scrittori italiani con produttori stranieri, e anche portando produttori stranieri qui, sia per incontrare produttori italiani che per lavorare sempre sui testi dello Strega. Questa iniziativa, che è partita ora, l'immagine stregata, è una piattaforma online che potete trovare sul sito di Roma Lazio Film Commission, dove trovate i 12 finalisti dello Strega 2020 e 12 finalisti delle edizioni precedenti, dove con brevi video ogni scrittore descrive la propria opera ai fini di un mercato cinematografico audiovisivo. Quindi in una pillola di pochi minuti ci dice come vedrebbe il suo libro sullo schermo, quali attori vorrebbe, che stile vorrebbe, che ambientazione, qual è il regista secondo lui più adatto. Insomma, cercano gli scrittori direttamente di far già vedere il film o la serie che potrebbe uscire dal loro libro. E noi come Film Commission abbiamo appunto creato questa piattaforma, inventato questa attività con il supporto di Giorgio Nisini e le riprese di Raffaello Fusaro, proprio per rendere i libri dello Strega più vicini al cinema. E devo dire, stiamo già avendo diverse domande e curiosità dal settore audiovisivo, perché comunque sono due mondi che quando si incontrano fanno scintille, perché pensiamo ci sono tantissimi esempi, no? Dal Gattopardo in poi, che fu un libro strega, ma in generale la letteratura italiana, da Gomorra, L'amica geniale, insomma, hanno un successo clamoroso nell'audiovisivo mondiale.
Sembra una grandissima idea, bravi, bravi. Secondo me è un'idea tua questa, che sei diabolica.
La pensavo da un po', devo dire. Poi appunto con Giorgio Nisini, che appunto collabora con la Fondazione Strega, la Fondazione Bellonci, siamo riusciti con Stefano Petrocchi, il direttore del Premio Strega, e Solimine, il presidente, a metterla in piedi. Siamo molto contenti perché ha dato già, insomma, ci sono arrivate richieste, domande, è un modo di avvicinare due mondi che diversamente si parlano fino a un certo punto, insomma, in maniera strutturata. Parlano se un produttore è un attento lettore o se uno scrittore ha un bravo agente che quindi riesce a promuoverlo, ma se no, ecco, non c'è una come dire, un interagire frequente. Quindi speriamo che serva.
Quindi sono di fatto, questi video sono dei pitch che lo scrittore fa nella speranza di trovare un interlocutore che decida di produrre un film dal suo libro. No, una bellissima idea. Cristina, grazie. Esatto. Come sempre è un piacere sentirti, speriamo di vederci presto. Quest'anno non ci siamo visti
grazie
a Cannes
a
personalmente, ma insomma ci vedremo a Venezia, infatti, speriamo. Infatti. Grazie ancora.
Grazie a voi.
E buona giornata. Ciao, a presto. Ciao, ciao,
grazie,
ciao.
Grazie a voi. Ciao a tutti.
Ritorna la tanto attesa nostra corrispondente parigina con la sua rubrica che si chiama Fred Cuisine, oggi particolarmente cuisine direi, ovvero come invece la chiamiamo noi dietro le quinte, ma anche con voi, Fred Semagna. Benvenuta ad Ilaria Comarasca.
Buongiorno a tous, grazie mille Fede e Chiara.
Allora, oggi dicevo particolarmente cuisine perché parliamo di una ricetta tipicamente francese, vero?
Assolutamente sì, mi sono lasciata ispirare da un film francese francesissimo per una ricetta ancora più francese e più francesissima. Sto parlando del Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain di Jean-Pierre Jeunet con la mitica Audrey Tautou. E la ricetta è la crème brûlée.
Wow, la crème brûlée, che è anche, finalmente facciamo una cosa che, cioè, non che le altre non ci piacessero, però secondo me la crème brûlée è più, diciamo, più
è un must,
soprattutto io non ho idea di come si faccia, per cui sono contentissimo che tu la faccia. Allora cominciamo con la parte filmica o con la parte così culinaria?
Ma guarda, la parte filmica, devo dire che tutti hanno visto Fabuleux Destin d'Amélie Poulain, che è stato un film che ha avuto un successo straordinario al botteghino ormai quasi 20 anni fa, carissimi.
Pensate.
E poi questo
momento di vecchiaia così acumpico,
come dicono i francesi, ça ne rajeunit pas, non ci rende più giovani, questa informazione. È stato anche un film che ha fatto benissimo al centro turistico, servizio turistico della mairie del 18° arrondissement, perché ci sono stati un sacco di tour che hanno seguito, diciamo, le tracce, il percorso di Amélie Poulain nella Montmartre favolosa e romantica, tra la Rue Lepic, dove c'è il bar Les Deux Moulins, che è un vero bar che c'è attualmente, che attira tantissimi turisti per dei caffè a 8 euro, che vi invito ad andare a provare, e poi la Rue des Trois Frères, che è la via in cui abitava Amélie, poi passando ovviamente per tutti i luoghi conosciuti tra Besse e Blanche, quindi ovviamente la Basilica del Sacro Cuore, la Funicolare, eccetera. Diciamo che la cucina è presente in questo film. È stato un film che mi ha ispirato anche personalmente, perché 10 anni dopo sono andata a vivere a Parigi, sono venuta anzi a vivere a Parigi, quindi è un film che per me sicuramente è stato rivelatorio.
Ma dai, ma è stato determinante nella scelta?
No, non è stato, no, non sto esagerando, però
Ilaria
sicuramente
come Amélie.
il favoloso mondo di Laria.
Uguale, proprio. È andata proprio pareil, anche la mia storia. Proprio appena arrivata, subito ho trovato Kassovitz che mi aspettava dietro l'angolo con la sua Vespa. No, sto scherzando.
Minuto di silenzio.
Vabbè, allora io direi di ascoltarci una canzone e intanto fra qualche minuto ritorniamo con la lista degli ingredienti e velocemente la procedura per fare la crème brûlée. Ma però bisogna avere la fiamma ossidrica, quella roba lì per farlo.
Caro Fede, qui che ti spiegherò un trucchetto. Per farla anche senza cannello.
Va bene. Allora ci ascoltiamo questa canzone e ritorniamo fra poco con Ilaria Gomarasca da Parigi che ci parla della crème brûlée. Stiamo parlando con Ilaria Gomarasca da Parigi che ci parla della crème brûlée e nel nostro appuntamento con Fred Cuisine o Semagna, insomma quello lì, c'è anche Ilaria, ovviamente siamo pronti, io ho carta e penna e mi sono così pronto per annotare rigorosamente, perfettamente gli ingredienti per la crème brûlée.
Allora, 60 g di zucchero, 10 cl di latte, 30 cl di panna liquida, 4 uova, 4 cucchiai di zucchero di canna, se si vuole qualche un pizzico, diciamo, di vaniglia in polvere. Allora, far preriscaldare il forno a 150 gradi. Qual è il procedimento? Separare i tuorli dagli albumi e montare dolcemente i tuorli con lo zucchero. Evitare la formazione di bolle d'aria perché il risultato deve essere ovviamente omogeneo. Uh-huh. Allora, continuare a sbattere questo appunto le uova con lo zucchero aggiungendo il latte, la panna liquida e se si vuole la vaniglia. Quando la preparazione appunto è pronta, versarla nelle 4 cocotte, perché questa preparazione è sufficiente per 4 persone, quindi si versa nelle 4 cocotte.
E le cocotte sono quelle cose monodose, quelle scodelline
sono
monodose tipiche, quegli stampini tipici della crème brûlée.
Esatto.
Bassi.
Sì, o comunque qualsiasi tipo di stampino in ceramica che sia adatto al forno, perché stiamo in effetti per infornarli facendoli cuocere. Però attenzione a bagnomaria per un'ora. Esatto, quando la superficie della crema è dorata, appunto è all'incirca un'ora, però bisogna tenerlo un po' sott'occhio. Quando è dorata e compatta, vuol dire che è pronta. Adesso arriva il momento più critico, cioè quello appunto.
Scusami un attimo se ti interrompo, Ilaria. Sì. Per fare la cottura a bagnomaria bisogna metterla nell'acqua, cioè bisogna metterlo dentro un altro contenitore, una teglia, qualcosa che ha dentro l'acqua.
Bisogna metterlo in una teglia piena d'acqua, all'interno della quale si mettono appunto le 4 cocotte.
Sì, tutta piena d'acqua fino a un certo punto, perché quelle cocotte lì sono basse, per cui l'acqua non potrà essere tanta.
Io già mi vedo in difficoltà, però mi sto immaginando.
Bastano tre dita d'acqua.
Tre dita d'acqua in una teglia, in una classica teglia rettangolare.
Sì, teglia.
Ci metti le 4 cocotte, forno a 150 gradi per circa un'ora finché la superficie risulta un po' dorata. Vai avanti.
Esattamente. Adesso appunto arriva un po' la parte sfiziosa e anche un po' challenging, cioè, che è quella appunto di creare la famosa texture un po' croccante che è al di sopra della crème brûlée. Ovviamente al ristorante lo fanno con il cannello, quindi piccolo lanciafiamme, come dicevi prima Fede. Noi non avendolo abbiamo comunque una soluzione, cioè allora bisogna fare innanzitutto très important far raffreddare quindi la crema, perché altrimenti il procedimento non funziona, tenendola anche addirittura in frigo per un po' di tempo. Quando è ben fredda, spolverare di nuovo con zucchero di canna e passare al forno in modalità grill per circa 5 minuti, però anche qui bisogna stare attenti perché lo zucchero fonde e si brucia molto in fretta, quindi 5 minuti diciamo che è il tempo standard, però ovviamente va tenuto sott'occhio, ecco. Quindi nello scompartimento più alto del forno, in modalità grill, 5 minuti con lo zucchero si diventerà caramellizzato e creerà quella crosticina che ci piace tanto e che soprattutto ad Amelie piaceva tanto rompere con il cucchiaio.
Mm-hmm. Ah, quindi dai, si può fare anche senza quella cosa lì, che ti dirò, a me una delle cose che mi ispiravano per fare la crème brûlée era il poter disporre di quello strumento lì, potermelo acquistare, avere una scusa per comprarlo.
Esatto, conoscendoti lo comprerai lo stesso su Amazon questo pomeriggio, però sappi che
poi io già vedo i titoli sui giornali, no. Ma quella è un'altra storia.
Sì, sì. Mi sono fatto regalare per il compleanno, è presente quella cosa simile però per la panna, dove tu metti dentro la panna e poi c'è il gas e quindi fai di fatto la panna spray però in casa, no? Con questo
fantastico.
Bellissimo.
Sei ancora qui a raccontarlo.
Sì, l'ho fatto una volta sola, poi ho capito che insomma non era molto user friendly, perché poi no, il problema è che poi se la panna la compri e la monti, la devi anche mangiare, perché non è che la puoi lasciare lì, è lì che ti guarda, capito? Allora no, ho pensato che mi devo dare un po', devo fare un po' attenzione. Però la crème brûlée, insomma, intanto io pensavo fosse molto più complicata, invece non mi sembra complicata, basta seguire chiaramente, infatti. Vediamo se ho scritto bene la ricetta: 60 grammi di zucchero, 10 di latte, 10 centilitri
di
latte, 30 di panna liquida, 4 uova, 4 cucchiai di zucchero di canna, della vaniglia se la volete, forno a 150 gradi, montare i tuorli con lo zucchero, scusa, i bianchi si buttano?
I bianchi ci fai un'altra ricetta.
Sì, ci si fa una bella meringa, già che ci siete, tenete il forno ancora caldo, togliete la teglia con la Maria, lì la bagnomaria, ci mettete dentro la meringa e poi per il giorno dopo potete farvi una pavlova quando avete mangiato la...
Per citare il mio ex, le diabetes cake.
Diabetes cake?
Il diabete. Sì, perché quando venne in Italia era sconvolto da, diciamo, l'Europa, poi da americano strano, vabbè, comunque.
Sì, appunto, un americano può solo star zitto. A proposito di diabetes cakes, per favore, con quelle robe che mangiano loro, almeno le nostre sono naturali, insomma.
Esatto.
Va bene.
Vabbè, poi dopo che abbiamo fatto la carrot cake inglese con il frosting o senza
infatti. C'è stata poi tutta una discussione che io ho avuto personalmente sul frosting con dei miei amici, insomma, perché alcuni sostengono che il frosting della Chiara è un po' un frosting che sarà anche meno, come dire, diabetes, però tanto bene non fa, cioè tanto buono non è.
No.
Non sei d'accordo tu?
Quello con la Philadelphia, col cream cheese.
No.
Non si può sentire questa cosa, è buonissimo.
Va bene.
Buonissimo.
Allora, grazie moltissimo. Dimmi.
Fred Cuisine crea sempre dei grandissimi dibattiti.
Dei grandi dibattiti. Sì, ho anche sentito dei commenti sulla voce della responsabile di questa rubrica. Ecco,
sexy.
Perché pare che tu abbia una voce molto sexy. E io ho detto, l'avresti vista anche. Se voi la vedeste, avreste solo una conferma. Va bene.
Assomiglia un po' a Chiara Mastroianni.
È vero, un po' una Chiara Mastroianni di noi altri.
Questo sì che è un complimentone.
Grazie.
Il padre famoso.
Grazie a Ilaria Comarasca, grazie a Chiara Nicoletti, grazie a tutti voi che ci avete ascoltato. Mi raccomando, acquistate, probabilmente non è neanche che ci vogliono degli ingredienti particolarmente complicati, per cui magari li avete già a casa, e io direi che è proprio il caso di sperimentare con una fantastica, con quattro, sì. Rigorosamente 4 scodelline, anzi, come le chiama la Comarasca?
Cocotte.
Con 4 cocotte di crème brûlée, anche se siete in due, ne mangiate 2 ciascuno. Anche se siete soli, tanto si mette nel frigo, no? Prima di caramellarla e ne tirate fuori una alla volta. Così va bene. Grazie, Ilaria. The Soup of the Day continua con un'altra canzone. The Soup of the Day, l'appuntamento del mattino su Fred Fil Radio, e arriva Angela per raccontarci o per riferirci di una serie di film che sono stati resi disponibili su Amazon Prime Video e che forse sarebbe il caso di rivedere o di vedere se ancora non li avete visti, vero Angela?
Beh sì, assolutamente, si tratta di un evento secondo me, perché Amazon Prime Video ha rilasciato il decalogo di Krzysztof Kieslowski, autore polacco polacco documentarista, regista, sceneggiatore amatissimo, morto molto giovane, a poco più di 50 anni, nel 1996. Ha fatto in tempo a lasciarci dei film veramente belli, dei grandissimi film. Ricordo La doppia vita di Veronica, Tre colori, film blu, film bianco, film rosso, ma soprattutto ci ha lasciato il Decalogo. Decalogo, 10 film che erano stati fatti per la televisione, dedicati ognuno a un comandamento, naturalmente alla maniera di Kieslowski, cioè il comandamento non viene affrontato direttamente, ma viene evocato in ognuno di questi film brevi e ripreso e rimodulato in un modo che è ovviamente contemporaneo e legato alla vita di oggi. Due di questi film furono allungati, cioè ebbero anche una versione per il cinema, esattamente il Decalogo numero 5, che è diventato Breve film sull'uccidere, e il Decalogo numero 6, Non desiderare la donna d'altri. Ho parlato di evento perché lo è, quindi insomma chi non avesse mai visto questo capolavoro di Kieslowski, adesso che viviamo in mezzo alle serie, no? Ecco, pensiamola come una serie tutta insieme. Io la vidi tutta insieme, e la fortuna, sì,
tutti i 10 che duravano tipo nella versione media, no? Di 55 minuti l'uno, quindi li avevi visti tutti insieme.
Ma no, li ho visti tutti insieme perché il Festival di Venezia li presentò un anno tutti. Quindi appunto si era creata questa attenzione spasmodica, perché visti i primi erano talmente belli, quindi li ho visti in tutti i giorni, condensati insomma in poco tempo, e vabbè, fu una grande emozione, e spero che l'abbiano anche gli spettatori che li scopriranno in televisione.
Che sono stati poi realizzati nel 1988 e nel 1989, per cui
sì, in un paio d'anni.
Vabbè, direi che è una buona occasione, che anche il vantaggio delle piattaforme a volte è proprio quella che ci permette di ripescare dei grandi film che magari adesso è più difficile ritrovare. Quindi il Decalogo di Kieslowski, disponibile completo su Amazon Prime, se avete tempo e voglia potete passare magari non una serata ma una settimana o anche 10 giorni guardandovi ogni sera uno dei 10 comandamenti di Kieslowski. Grazie Angela.
E puntuale come solo un'annunciatrice può essere, arriva la nostra Angela Prudenzi per parlarci dei film di questa sera.
Il primo film di questa sera è un film molto interessante, perché appena ha ricevuto un nastro d'argento, anzi più di un nastro d'argento in realtà, su Sky canale 2 alle 21:15. 5 è il numero perfetto di Igort,
per il quale la Golino ha vinto il premio come miglior attrice non protagonista, sia il nastro che il David, giusto?
Esatto, e poi un premio speciale è andato anche a Tony Servillo, quindi questo film ha portato fortuna. È tratto da un graphic novel di Igort, che lo ha portato anche al cinema. È un film decisamente debitore del fumetto, un noir ambientato nel ventre di Napoli, e è una storia di vendetta. Un ex camorrista al quale viene ucciso il figlio giustamente decide di vendicarsi. Atmosfere cupe e, come ho detto, colori saturi e una pasta che sembra veramente quasi disegnata.
Ok, quindi
un film strano
da vedere, secondo te?
Sì, secondo me da vedere. È stato presentato con successo l'anno passato alle giornate degli autori. Quindi Venezia, fresco okay. 2019.
Quindi Sky Cinema 2 questa sera alle
21:15.
Alle 21:15. Mentre più o meno in contemporanea, mi sembra di capire.
Sì, per i più romantici, alle ore 21:10, TV 2000, Per chi suona la campana, di Sam Wood. credo che non ci sia donna che non abbia versato qualche lacrima vedendo questo film, ma anche leggendo il romanzo di Hemingway. La storia è quella di un amore impossibile tra un volontario della guerra civile spagnola e una ragazza. Si amano, ma è troppo tardi per entrambi. È un film con un cast incredibile, perché loro, la coppia, sono i bellissimi Gary Cooper e Ingrid Bergman. 168 minuti di passione.
168 minuti, quindi dovete essere pronti, no?
Beh, però comincia alle 21:10, quindi.
Vabbè, è un film del 1943.
Noi amiamo i film classici e quando possiamo li consigliamo.
Ok, va bene, grazie Angela. Quindi su TV 2000 alle 21:10 per Chi suona la campana, con Gary Cooper e Ingrid Bergman.
Ingrid Bergman.
Ma per chi è indeciso, è meglio 5 numero perfetto oppure Per Chi suona la campana?
Insomma, allora, se uno è a caccia di novità, vabbè. 5 numero perfetto, insomma, per chi suona la campana si va sul sicuro.
Va bene, grazie signora Prudenzi.
Grazie a te.
Buona giornata, ci troviamo domani, baci, ciao. E siamo arrivati al termine della puntata di oggi. È stato veramente bello, come sempre, stare un'ora insieme a voi. Spero che insomma anche voi siate stati bene. Ci fa piacere vedere che siete sempre di più e noi continuiamo nel nostro intento di tenervi compagnia con tutte le possibili, nonostante tutte queste, gli ostacoli che abbiamo, che spesso sono legati al fatto che siamo in luoghi diversi con connessioni più, non troppo così affidabili. Come ho già detto ieri,
ostacoli del cuore,
canzone. Di chi?
Ostacoli del cuore era, oddio, non me lo ricordo.
Gli ostacoli del cuore non la conosco. Con un titolo così potrebbe essere tipo
Elisa e qualcun altro.
Ah, vedi? Non
va bene, ve lo farò sapere nella prossima puntata.
Va bene, buona giornata a tutti voi, continuate ad ascoltarci. Vi ricordo che per chi non ci ascolta in diretta alle 10, comunque ritorniamo alle 12, poi alle 16, poi siamo disponibili on demand sulle varie piattaforme podcast. A domani, ciao Chiara, grazie ovviamente,
ciao.
A Angela Prudenzi e a tutti coloro che come sempre collaborano e rendono possibile questo spazio. Ciao.
Fred.
Hello and welcome to Fred Film Radio. I'm Amani Mohammed.
Fred Film Radio, sono Paolo De Marchi.
簡単に sono senza un soccino, hanno show.
Fred Film Radio, sono Dana Knight.
Clémence Ferry-Latour for Fred Film Radio, en direct du Festival de Cannes.
Fred, the festival experience in 23 languages.
Fred Film Radio.
24/7 on Fred.fm and smartphone apps.